Ave Maria, cari amici, eccoci qui insieme nel nostro angolo del missionario dell'Immacolata Mediatrice. Questa settimana, cari amici, ci immergiamo letteralmente, ecco, nella contemplazione del mistero dell'Immacolata Concezione, ci immergiamo nel mistero della Santissima Vergine assunta in cielo e regina del cielo e della terra. Quindi quello che andremo a dire, cari amici, una parte sarà teologica, un'altra parte molto più pratica, è per noi un motivo di grande soddisfazione, di grande gioia, perché possiamo rendere onore e possiamo contemplare la nostra Madre Celeste. A quest'uopo, quindi per arrivare meglio dove ci guiderà la Chiesa, dove ci guiderà la teologia, dove ci guiderà la nostra fede, iniziamo con il pregare la preghiera della Salve Regina. Quindi io mi metto in piedi, cari amici, e recito questa preghiera nella quale noi possiamo trovare praticamente tutto quello che poi andremo a meditare. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Salve, Regina, Madre di Misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo noi esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci, dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Bene, cari amici, questa preghiera fa parte delle preghiere che noi recitiamo quotidianamente, è una delle preghiere, possiamo dire, dedicate, no, interamente alla Madonna, più moderna senz'altro della preghiera dell'Ave Maria, che è il saluto angelico e poi diciamo, la parte teologica, e però ci introduce in questo mistero. Oggi vogliamo meditare sul mistero di Maria Santissima, Regina del cielo e della terra. Vi dirò di più, che più che meditare su questo mistero, vorremmo meditare anche le conseguenze di questa grande verità, che la nostra Madre Celeste è la regina del cielo e della terra. No? Che effetti ha su di noi questa grande realtà? Questa realtà così, potremmo dire, all'apparenza gioiosa, tutta gioiosa, perché se oggi ricevessimo una telefonata, no? Che ci dice? Sai, è stato scoperto che tu sei il figlio, non so, della regina d'Inghilterra, facciamo conto, adesso non c'è più, però. Beh, tutti quanti diremmo, mamma mia, quindi sono figlio di una regina, sono un principe. Tutti i giorni ci viene ricordato che noi siamo addirittura figli di Dio. Ma noi, sapete, noi esseri umani abbiamo, bisogna dirlo, una mente un po' limitata, cioè le cose le capiamo, ma fino a un certo punto. Sarà forse più colpa del linguaggio che noi usiamo, che spesso non riesce veramente a riempirci di informazione e quindi a farci capire bene le cose. Ad ogni buon conto, questa preghiera della Salve Regina ci dice che la Madonna è la regina del cielo e della terra. Lo dicevano i santi padri fin dall'antichità, quindi proprio partendo da un discorso un po' teologico, no? Sappiamo che in teologia la Chiesa, adoperando questa scienza che è la teologia, È una scienza particolare che riguarda Dio e naturalmente tutto quello che ruota intorno a Dio. La Chiesa, che è fatta da uomini, ma uomini incaricati da Dio, quindi dalla Chiesa, è stata fondata dal Signore, ha il potere, dirò di più, il dovere di produrre nuove verità. Perché, come ha detto il Signore, no? Avrei tante cose ancora da dirvi, ma non ne siete ancora capaci di portarne il peso. Questo l'ha detto Gesù nei Vangeli. E allora la Chiesa, man mano, ha prodotto, ha stabilito dei dogmi, delle nuove verità, che potremmo definire sono l'analogo degli assiomi, che per esempio ci sono nella matematica o nella geometria. Quindi sono delle verità di partenza, delle verità di fondazione, verso le quali, vedete, noi abbiamo il dovere dell'assenso della nostra volontà. Quindi, quando noi diciamo che nel credo, no? Io credo in un solo Dio, devo credere che Dio è uno solo. Ecco, se non credo che Dio è uno solo, non credo nella verità fondamentale della nostra fede e quindi sono un eretico, sono fuori dalla dottrina, sono fuori dalla verità, sono fuori. Quindi se no, la verità chi è? La verità è Dio stesso, quindi mi allontano da Dio. Guardate, non c'è tanto da sorprendersi, perché anche degli esseri intelligentissimi come gli angeli, per non aver accettato una certa verità, si sono trovati cacciati fuori a calcioni dal paradiso. Allora, una di queste verità, dedotte dalla Sacra Scrittura, dedotte dai dogmi di fondazione che recitiamo nel Credo, è per esempio quella della Immacolata Concezione. Ne abbiamo parlato in altri tempi. Poi c'è un altro dogma che è stato stabilito a novembre del 1950 con una bolla particolare dal Papa Pio XII, che è l'assunzione di Maria Santissima in cielo, in corpo e in anima. Anche di questo ne abbiamo parlato. Allora, che cos'è questa verità della regalità di Maria? È un corollario, una cosa che viaggia parallelamente al dogma dell'assunzione di Maria Santissima in cielo, Maria, Madre di Dio. Quindi non è stato necessario, lo spiega bene lo stesso Papa in una sua enciclica dell'ottobre del 1954, ha scritto così: non c'è bisogno che facciamo un altro dogma sulla regalità di Maria. Perché questa è una verità corollario, cioè parallela, alla sua assunzione in cielo e al fatto che lei sia l'Immacolata Concezione e Madre di Dio. Quindi praticamente ha soltanto voluto chiarire che noi possiamo con tutta verità dire Maria, Regina del cielo e della terra, e lo dice ufficialmente un papa in un documento ufficiale. Quindi l'infallibilità del papa ci garantisce anche questo, che siamo nel giusto. Però, come ripeto, a parte questa lettera enciclica del 1954, quindi non tantissimo tempo fa, no? Una settantina d'anni fa, beh, ci stanno i padri della Chiesa, da Sant'Efraim, San Gregorio Nazianzeno, San Giovanni Damasceno, Sant'Agostino, insomma, La Chiesa guarda anche questo, no? Per dimostrare qualcosa, la Chiesa procede così. Innanzitutto ci deve essere una logica non contraddittoria in quello che si vuole proclamare, no? Quindi non ci devono essere errori di logica, errori di ragionamento, non ce ne devono essere. Poi si guarda l'opinione, quello che hanno detto. La tradizione, i santi padri, quindi vi ho citato qualcuno, poi si guarda tutta la storia della Chiesa, soprattutto la Sacra Scrittura, i Vangeli, e poi si proclama una nuova verità, cioè si conferma che una certa affermazione è teologicamente vera e noi siamo tenuti a credere nella verità di questa affermazione. Maria Santissima, quindi, regina del cielo e della terra. Ma sapete perché? Un po' la sta facendo un po' così lunga, no? Dice, mamma mia, quante chiacchiere, no? In genere, più parliamo e meno diciamo. Però, oggi, come oggi, ci troviamo davanti a questa affermazione qua, insomma, ma è possibile che su questo granello di sabbia, che è la Terra, che è uno dei granelli di sabbia di un universo che noi non ne vediamo i confini, possibile che su questo sconosciuto, anonimo, diremmo ordinarissimo granello di sabbia che è la terra, si siano stabilite le sorti e la natura stessa dell'universo? Tutto è proprio così. È verissimo che oggi gli scienziati vedono il nostro sistema solare, il nostro sole, la terra. Il nostro Sole fa parte di una galassia che, dentro la quale ci stanno miliardi e miliardi di stelle, di galassie a loro volta ce ne stanno miliardi. Quindi è come se io andassi adesso, ecco, sulla spiaggia di, andate dove volete voi, vabbè, diciamo sulla spiaggia di Fregene, dico un nome così. Grande, no? La spiaggia di Fregene, pizzico un po' di sabbia dall'arena che c'è lì, indico un granellino di questo pizzichino di sabbia e dico: guarda, questo è come la Terra rispetto a tutto il resto dell'universo osservabile, quello che riusciamo a vedere. Guarda tutta questa spiaggia. Guarda questo granello, è uno dei miliardi di miliardi, eccetera, eccetera, di granelli di questa spiaggia e di tutta la Terra. Beh, su questo granello è nato il figlio di Dio. È nata la regina dell'universo. Su questo granello. Questa è la situazione realissima. Dio nella sua onnipotenza ha quasi, come dire, prescelto questo atomo oscuro, come lo chiama qualche poeta, come un luogo adatto alla vita, non ne conosciamo altri come la Terra, quindi dei miliardi, miliardi, per adesso solo la Terra vediamo che può ospitare la vita. E su questo pianetino, pianetucolo, è avvenuto qualcosa che ha una portata universale, perché l'Immacolata è nata sulla terra, il genere umano sta sulla terra, il Signore stesso è nato da donna sulla terra. Ecco, questo ci mette in una posizione particolarissima, cioè dobbiamo considerare che grazia abbiamo ricevuto noi qui sulla Terra, che è spiritualmente parlando il centro dell'universo. È vero che fisicamente parlando non esiste il centro dell'universo, quindi non esiste proprio geometricamente non esiste il centro dell'universo, però teologicamente parlando, la Terra è la patria di Gesù e di Maria. Quindi esseri umani, uno con l'unione ipostatica, cioè contemporaneamente è anche Dio, l'altra è la creatura più eccelsa che è stata creata da Dio. Immacolata Concezione, Vergine perpetua, sposa dello Spirito Santo, Madre di Dio, Corredentrice, Mediatrice di tutte le grazie, Madre della Chiesa, assunta in cielo, in corpo e anima, Regina del cielo e della terra. Ma allora, ben venga. Visto che non c'è un dogma proprio dedicato a questa regalità, ben venga anche, cioè guardiamo un ventaglio di, se volete, di spiegazioni. Perché possiamo definire fin dai primordi della cristianità la Madonna, regina del cielo e della terra? Beh, tanto per dire, San Gregorio Nazianzeno dice: Maria Santissima è madre del re. San Gregorio Nazianzeno, uno dei padri della Chiesa, ha detto queste parole che sono irrevocabili, cioè indiscutibili. Maria Santissima, sento madre del re di tutto l'universo, perché sappiamo che il nostro Signore è re, la madre del re è la regina. Quindi la madre del re, no, sappiamo, no, che la madre di un re è una regina, almeno in questo caso. Detto questo, riflettiamo un attimo, no? Perché Gesù è andato a finire sulla... Perché questo fratello nostro ha dovuto cavare fino all'ultima stilla il sangue dalle sue vene, patendo sia in vita che in morte, e di una morte atroce come quella della crocifissione romana. Romana, inventata a Roma, in Italia, su questo pianeta. La terra. Ci siamo inventati il patibolo di Dio, per redimerci, no? Per redimerci, per amore. Gesù si è sacrificato come l'agnello di Dio. Solo lui aveva la dignità sufficiente, come ci insegna San Tommaso d'Aquino, ma tutti gli altri pure, per soddisfare la giustizia di Dio, per riparare, per redimere tutta l'umanità, dal primo uomo, Adamo, e poi Eva, fino all'ultimo uomo che esisterà qui sulla faccia della terra. Ma se ricordiamo questo patibolo, scorgiamo sulla sommità di questa croce, un'iscrizione. Anche questa è una bella invenzione di un uomo, Ponzio Pilato, nato sulla terra, logicamente, purtroppo nato dalle mie parti, il quale era governatore della Giudea di quel tempo, spietato, come si dice ancora da qua. Faceva scorrere sangue salita, no? Si dice così. Era un uomo spietato che a un certo punto si sentì dire che c'era un certo Gesù che diceva di essere il re dei giudei. E i giudei non se lo volevano sentir dire questo, fino al punto che hanno minacciato Pilato dicendo: guarda, questo si proclama re, e quindi insidia l'imperatore, tu lo devi ammazzare. lo devi crocifiggere. Ponzio Pilato non voleva, si rendeva conto che gliel'avevano consegnato per invidia. A un certo punto a Gesù gli chiede: ma tu sei re? E Gesù gli risponde: guardate, non ha fatto come con Erode, al quale non ha detto mezza parola Gesù, che è stato portato pure davanti a Erode, Antipa, che significa forse anche antipatico. Gesù gli risponde, dice: sì, io sono re, ma non sono re di questo mondo. Se fossi re di questo mondo, i miei soldati già mi avrebbero, insomma, liberato. A un certo punto Gesù dice: chiunque è dalla verità è appunto con me. E lì segue la risposta di la domanda di Pilato: che cos'è la verità? Dopodiché il discorso finisce là. Pilato diceva: non mi parli più, non sai che io ho il potere di farti vivere o di farti morire, di crocifiggerti o di liberarti. Gesù prima gli aveva detto: tu non avresti su di me nessun potere se non ti fosse stato dato dall'alto. Quindi stiamo assistendo, cari amici, a un evento non galattico, ipergalattico, universale. Sulla terra, Gesù, sacerdote, vittima, si offre in espiazione dei nostri peccati e redime l'universo, redime tutto il genere umano, no? Tranne naturalmente gli angeli ribelli. Allora, che cosa dobbiamo dire? Che Ponzio Pilato, obtorto collo, ma proprio per fare un dispetto a chi gliel'aveva consegnato, stila in quattro lingue un'insegna: Jesus Nazarenus, Rex Iudeorum, Inri, e poi lo scrive anche in greco, in aramaico, la quarta lingua, penso che fosse proprio israelita, cioè praticamente in quattro lingue. E lo fa affiggere sulla sommità della croce. Apriti cielo. Tutti quanti dicono: no, non devi scrivere così, devi scrivere che lui ha detto che si sente il re dei Giudei. E Ponzio Pilato risponde, ve lo dico in latino: quod scripsi, scripsi, cioè quello che ho scritto. E ha scritto la verità. Gesù è re. Ma non solo dei giudei, di tutto l'universo. Quindi, se vogliamo, Gesù è andato a finire in croce perché è re. Perché è re. E sua madre, dunque, è regina, anche perché è la sposa dello Spirito Santo, la figlia di Dio Altissimo. Quindi, in pratica, noi che cosa vediamo? Che inavvertitamente Ponzio Pilato ha dichiarato Gesù re, e poi sappiamo che questa regalità è una regalità universale che comporta, se volete, implica la regalità di Maria. Ma qui andiamo oltre, perché stiamo parlando delle sorti dell'universo. Allora, guardate che cosa è successo. Negli anni, quando si è trattato di spiegare perché Maria salve regina, no? Oppure se aprite per esempio il quinto mistero della gloria, così come lo commenta Sant'Alfonso Maria dei Liguori, no? Ecco, ve lo leggo rapidissimamente, cioè nel quinto mistero glorioso, l'incoronazione di Maria Santissima, regina del cielo e della terra, c'è un mistero del rosario, il quinto mistero della gloria. Sant'Alfonso, che non è un padre della Chiesa, ma è vissuto dopo San Tommaso, dopo Sant'Agostino, dopo tanti altri teologi, Sentite cosa dice Sant'Alfonso. Nel quinto mistero glorioso si contempla Maria Santissima incoronata dal suo divin figlio e la gloria di tutti i santi. Meditiamo, incoronando Maria regina del cielo e della terra, Dio al tempo stesso l'ha costituita anche avvocata nostra. E poi Sant'Alfonso addirittura si immagina tutta una scena nella quale si vede, proprio dopo l'assunzione, che lo stesso figlio accoglie la sua santa madre che arriva in cielo in corpo e in anima. E praticamente che cosa si immagina? Che cosa si immagina Sant'Alfonso? Si immagina tutta, ma sempre non è un'esagerazione, no? Effettivamente nel cielo ci sarà stata una festa grandissima, oltre per l'assunzione, ma perché la Madonna è stata incoronata regina del cielo e della terra, come appunto ci insegna San Pio XII. Per esempio, guardate che cosa si è immaginato Sant'Alfonso. Tutti gli spiriti beati cominciarono a benedirla e lodarla, cantando: Signora e Regina nostra, tu sei dunque la gloria del paradiso, l'allegrezza della nostra patria, tu sei l'onore di tutti noi, sii sempre la benvenuta e sii sempre benedetta. Ecco il tuo regno. E tutti noi siamo tuoi sudditi, pronti ai tuoi comandi. Allora, cari amici, ci siamo arrivati al punto. È certissima la dottrina che la Madonna è regina del cielo e della terra. Qui l'abbiamo spiegata fino adesso con la maternità di Gesù da parte di Maria. I francescani di più hanno attinto anche al discorso che facevo prima, e cioè che sulla terra si sono decisi le sorti dell'intero universo. Guardate che l'universo Dio l'ha creato miliardi e miliardi di anni fa. Adesso c'ho pure FIFA nel dire 13,8 miliardi di anni fa, perché non è. Sembra che sta cifra non sia giusta, ma è chiaro, questa è una cifra che ci danno gli scienziati, ma comunque si tratta di una botta di miliardi di anni fa. Quindi stiamo parlando che tutto l'universo è stato creato in vista di Gesù e di Maria. Questo hanno osservato i francescani. Difatti, nella lettera ai Colossesi, a capitolo 16, versetto 16, che cosa leggiamo? San Paolo ci dice: tutto è stato fatto per mezzo di lui e in vista di lui. E questo che significa? Che ammesso pure che Adamo ed Eva non avessero commesso il peccato originale, questa è la dottrina francescana, Dio avrebbe creato lo stesso Maria e il Verbo si sarebbe incarnato in lei. Cioè, tutto l'universo materiale e spirituale è stato concepito come il grande regno di Cristo Re e di Maria Regina. Allora guardate un po', oh, che intuizione, penso con Tuscolo, insomma la scuola francescana, che intuizione ha avuto. E ha posto come verità di base per dire che la Madonna veramente è la regina dell'universo intero. Proprio perché tutto è stato fatto per mezzo di lui, in principio Dio creò il cielo e in vista di lui, questo significa, dicono i teologi francescani, che poi è una dottrina accettata da tutti, che tutto l'universo, sia materiale che spirituale, stato concepito come il grande regno di Cristo Re e di Maria Regina. Allora, cari amici, qua siamo arrivati veramente a una cosa che allarga un po', il nostro orizzonte, perché in pratica che cosa si sta dicendo? Si sta dicendo questo, non solo perché lei è l'unica Immacolata Concezione, non solo perché lei è stata la, possiamo dire, sposa dello Spirito Santo, ma cioè non è per una causa nel tempo che la Madonna, possiamo dirla, regina, ma addirittura questa causa è al di fuori della creazione, anticipa la creazione, perché insomma tutta la creazione è stata fatta in vista di Gesù, per mezzo di lui, e quindi anche la Madonna, perché stiamo parlando di Gesù, anche la Madonna per questo decreto eterno, come si dice, un unico decreto eterno, è regina del cielo e della terra. In altri termini, vedete, possiamo dire che la Madonna è regina e che la motivazione è al di fuori della creazione. Questa è una cosa, guardate, magnifica, bellissima. Anche perché adesso noi andremo a vedere una cosa molto importante. Ci riempiamo tutti la bocca, no? Viva la Madonna Regina, salve Regina, la preghiamo come Madre di Dio nell'Ave Maria. Cioè, noi con le parole, siamo contentissimi di citare la Madonna come regina. Immaginatevi soltanto questo, cari amici, che nelle litanie lauretane la acclamiamo regina degli angeli, regina, anzi ve le voglio leggere tutte quante, no? Allora, nelle litanie lauretane noi diciamo che la Madonna è regina degli angeli, dei patriarchi, dei profeti, degli apostoli, dei martiri, dei confessori della fede, è la regina delle vergini, è la regina di tutti i santi, è la regina concepita senza peccato originale, è la regina assunta in cielo, è la regina del Santo Rosario, è la regina della famiglia, è la regina della pace, è la regina dell'ordine francescano. Pensate un po', 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14 titoli che contengono tutti questo aggettivo qualificativo, no? Regina. Dunque, la nostra preghiera si fonda proprio sul fatto che la Madonna è regina. Ma paradossalmente, questo è poco perché abbiamo senz'altro fatto contenta la Madonna che l'abbiamo chiamata regina, così come la facciamo contenta quando la chiamiamo madre, quando la chiamiamo Immacolata, quando la chiamiamo Torre d'Avorio, tutti i titoli che noi con la quale la acclamiamo danno gioia alla Madonna, danno onore a noi che esaltiamo la Madonna. Però Sant'Alfonso, vedete, questo santerello napoletano, questo grande santo napoletano, che cosa ci dice? Che poiché Maria Santissima è stata incoronata dal suo divin figlio come regina del cielo e della terra, per questo lei è stata costituita avvocata nostra. Preghiamo dunque la Madonna, ma dobbiamo anche l'assenso di un sottomesso alla Madonna. Cioè, in altri termini, qua lo dice, vediamo un po'. In altri termini, noi non possiamo dire, ah, ma io sì, ci credo che la Madonna è regina, e il discorso finisce qua. Un bel applauso. No, non è solo questo, no? Perdonatemi se andiamo un poco proprio sul pratico. Ma insomma, quando parla una regina, devono ubbidire o non devono ubbidire? Che significa riconoscere la Madonna regina del cielo e della terra? Significa che è la madre di Dio, la madre del re, e che quindi lei è la regina di tutti noi. Ma il re e la regina non sono quelli che comandano tutto, scusate. Non sono l'autorità suprema? Sì, il re e la regina sono l'autorità suprema. Vabbè, noi abbiamo una democrazia, non abbiamo più né re né regina. Ahimè, no? Però, se andate a vedere dove i re e le regine sono vere, non semplicemente rappresentative, il re e la regina sono quelli riconosciuti come l'autorità suprema. Sopra loro c'è soltanto Dio, nel caso degli uomini. Quindi, in questo caso, addirittura il re è Dio, quindi al di sopra di nostro Signore Gesù Cristo e di sua madre, la regina, non c'è altro che Dio stesso. Qui è bella adesso, no? Perché noi pensavamo che potevamo tornarcene a casa tutti contenti di aver recitato queste 14 appellativi, regina, cielo della terra, degli apostoli, degli angeli, e poi finisce qua. Noi, cari amici, Maria, siamo sudditi, siamo sudditi. Cioè, quando apre la bocca Maria e ci comanda qualcosa, questo equivale a aver ricevuto questo qualcosa da Dio stesso, perché lei è la regina del cielo e della terra. Guardate che cosa ha fatto San Gabriele Arcangelo quando è andato a fare l'annunciazione. Si è inginocchiato davanti alla Madonna. Un arcangelo. Perché? Regina Angelorum. La Madonna è la regina di tutti gli angeli. E allora che cosa significa tutto questo? Significa che quello che vorremmo fare adesso oggi, no? Cioè diciamo, ah beh, ma non fa parte, no? Le apparizioni mariane, per esempio, bisogna vedere se sono vere o se sono non vere, ma lasciamo anche perdere le apparizioni mariane e quello che ha detto. La Madonna, ci ha detto la Madonna, gli appelli della Madonna a Lourdes, a Fatima, alla Salette, eccetera. Ma sfogliando le stesse parole de del Vangelo, che cosa leggiamo a un certo punto? Che alle nozze di Cana, quando rimangono senza vino e Gesù interviene per a un certo punto la Madonna dice ai servi, fate quello che egli vi dirà. Queste sono le parole, quelle poche parole che sono riportate nel Vangelo, dette dalla Madonna. Questo sappiamo che vale anche per noi. Allora è come se la Madonna ci dicesse, siccome quello che egli vi dirà, suo figlio è Dio, la Madonna ci sta innanzitutto dicendo rispettate i comandamenti, perché quello che egli vi dirà, no? Che cosa ci ha detto Dio fin dall'inizio? No? Il decalogo, i 10 comandamenti. Allora, ma guardate, allora se io faccio un peccato, non disubbidisco solo a Dio. Io disubbidisco pure alla regina del cielo e della terra. Doppio peccato. offendo Dio e offendo la sua Santissima Madre, Regina del cielo e della terra, per le cose visibili e invisibili. Ma certo che questa cosa qua cambia tutte le carte in tavola, perché adesso io vi sfido a fare un ragionamento, che è il seguente. Le apparizioni di Lourdes, consta la natura soprannaturale? Consta. La Chiesa si è pronunciata una volta per tutte e praticamente ci assicura che, scusatemi, che le apparizioni di Fatima, che l'apparizione di Lourdes, scusatemi, mi hanno un attimo distratto, che le apparizioni di Lourdes sono vere, consta la loro soprannaturalità. La Chiesa è pronunciata ufficialmente. Fatima, le apparizioni del 1917, fino a ottobre, da maggio a ottobre del 1917, consta la loro soprannaturalità? Consta. Cioè, la Chiesa ha detto sì, ci ha messo il sigillo. Sono vere, è veramente la Madonna quella che ha parlato. Fermiamoci qua perché poi non ne vogliamo mettere altre perché se andiamo a finire su un terreno minato, no? Perché non si sa di là, sì, no, attualmente appare, non appare, è apparsa, non è... lasciamo perdere Medjugorje, lasciamo perdere. A noi ci basta. Ci metterei anche Rudebach, no? Cioè l'apparizione a Santa Caterina, a Maria Caterina Laboré. Allora, ci stanno come minimo tre apparizioni, delle quali consta, cioè la Chiesa ci dice, sono veramente la Madonna che ha parlato. E quello che ha detto per noi, l'ha detto veramente. Allora, a un certo punto vado a sfogliare questo bellissimo libro che vi consiglio, anche perché ne abbiamo parlato qualche tempo fa, no? Di Donnello Castello, no? E cioè... praticamente Fatima raccontata da Lucia, no? Da Suor Lucia. Donnello Castello, sapete, è morto il 13 agosto scorso e quindi cito questo libro, uno come tanti, no? Ma è pieno di Spirito Santo, ecco, vi consiglio veramente di procurarvelo, basta chiederlo alle nostre suore. Ad ogni buon conto, a un certo punto la Madonna dice, se non cesseranno di offendere il Signore, dopo questa guerra ne verrà un'altra, oppure ha detto anche la Madonna, facendo vedere a tre bambini l'inferno, con buona pace di quelli che dicono che non esiste, le apparizioni sono vere, la Madonna ha fatto vedere l'inferno a tre bambini, la Chiesa dice sì, questo è successo veramente, e quindi basterebbe questo per dire che l'inferno c'è, no? No, ma l'inferno c'è, ma è vuoto, no? Quindi, ecco. Invece no, guardate quanti poveri peccatori vanno a finire all'inferno perché non c'è nessuno che preghi e si sacrifichi per loro. Insomma, a un certo punto l'angelo dice anche penitenza, penitenza, penitenza. E la regina del cielo e della terra ci ha avvisati che se non cessiamo di offendere Dio, dopo questa guerra ne verrà un'altra, la Russia non si è convertita, si è convertita, la consacrazione al mio cuore immacolato, l'abbiamo fatta, non l'abbiamo fatta, la regina del cielo e della terra ci ha dato un appello, un messaggio accorato di madre data a tutto il mondo. E allora come si concilia il fatto di chiamare la Madonna regina? E quindi noi siamo suoi sudditi, col nostro ignorarla. Questo è il punto cruciale. Quindi, quando in questa trasmissione diciamo sì, bellissimo, Maria regina del cielo e della terra, ma a me, Antonio, o a voi, a tutti i credenti e a tutti gli uomini di tutti i tempi, Che cosa comporta questa verità? Comporta che quando la Madonna dice fate quello che egli vi dirà, oppure se non cesserete di offendere Dio, succederanno certe cose, oppure Dio vuole stabilire nel mondo la devozione al mio cuore immacolato per salvare i peccatori che vanno all'inferno. Tutte queste cose non le dice un angelo, no? Perché già un angelo dice, ah, beh, l'ha detto un angelo, au, poi che angelo? Un arcangelo, sappiamo, 9 cori di angeli. Ma qua ha parlato la regina del cielo e della terra. Lei ha l'autorità. E come spiega bene Sant'Alfonso, questa autorità che la Madonna ha su di noi, discende non solo dalla sua regalità, perché allora è comodo, no? Ah, io dico, ah, facciamo conto, no? Ah, sì, io credo nella legge italiana, è giusta, no? Io sono un italiano, quindi il Presidente della Repubblica, vabbè, qua il Presidente della Repubblica non comanda proprio niente, però uno riconosce un'autorità, no? Allora, io riconosco l'autorità, però non faccio quello che che mi dice l'autorità. Che fine faccio? Se mi prendono, vado in galera. Giusto, no? Cioè, commetto un crimine, commetto un illecito. Quindi, se vado contro quella che noi chiamiamo l'ordinamento delle leggi in Italia, se violo una delle leggi italiane, penale, vado in galera. Allora, se siamo logici, lo dobbiamo essere fino in fondo. La regina è la Madonna del cielo, è la regina del cielo e della terra. Quindi noi siamo suoi sudditi e non c'è bisogno di fare l'atto di consacrazione o il voto mariano. Tutti noi siamo suoi figli, ma siamo anche coloro che devono ubbidire e servire la Madonna. E Sant'Alfonso ci aggiunge un altro fatto, questo è dovuto anche al fatto che lei, con le sue sofferenze unite a quelle di Gesù, ci ha riscattati, cioè lei è corredentrice. Adesso qui uno potrebbe dire attenzione perché il dogma della corredenzione ancora è, diciamo, magari i teologi usano delle terminologie proxima fidei, però ancora non è un dogma la corredenzione. Però bisogna ammettere che se Dio l'Altissimo e suo divin figlio l'hanno voluta accanto a Gesù in tutta la vita, e in tutta la passione di nostro Signore, e lei è stata la regina dei martiri, perché il suo cuore gliel'abbiamo trapassato con 7 spade di dolore, ma permettete che colei che ha sofferto tanto per causa mia, per causa nostra, ma noi non gli dobbiamo niente alla Madonna. Ma guardate l'assurdità di certe cose. Cioè, con tutta la sofferenza che la Madonna ha messo a fianco a Gesù, noi alla Madonna non gli dobbiamo niente, noi gli dobbiamo ubbidire, come se fosse una che ha parlato, vabbè, se voglio ubbidisco, se non voglio non succede niente. No, cioè, non sarebbe neanche razionale questa cosa qua, non sarebbe logica, non sarebbe giusta. Quindi, oltre che per il fatto che Sant'Alfonso, no, ci sta ad ammirarlo ancora questo santo così devoto della Madonna che si è immaginato tutta la funzione celeste, vi consiglio di leggerlo, proprio è una cosa bellissima anche nelle Glorie di Maria, praticamente lui immagina tutta la funzione celeste, che la Madonna viene accolta dagli angeli, dai santi, dal Padre Altissimo, dal Figlio che la incorona. E pensate che Sant'Alfonso dice che la corona sulla testa di Maria ce l'ha messa la Trinità, la Trinità. tutte e tre le persone divine hanno incoronato la Madonna. Questo perché Sant'Alfonso vorrebbe immaginarsi questo, no? Nelle operazioni, qui, come si dice, ad extra che ha fatto Dio, le ha fatte sempre come Trinità, cioè come Padre, Figlio e Spirito Santo. Quando ha creato l'universo, che cosa ha detto? No? Elohim, si usa questo nome particolare di Dio, un nome trinitario sostanzialmente. Quindi l'universo l'ha creato Dio Padre, ma in collaborazione con il Figlio, lo Spirito, il Verbo e lo Spirito Santo, tant'è vero che parla della creazione da parte dell'Elohim, questo nome nel libro della Genesi, quando ci si riferisce a Dio. E quando ha creato l'uomo, Adamo, sempre lui, facciamola a nostra immagine e somiglianza. Vedete, in un'operazione ad extra. Quando è stato concepito Maria, anche questa è stata un'operazione ad extra, quindi fatta dalla Trinità. E nella sua incoronazione, quindi assunzione in cielo e incoronazione, opera sempre la Trinità, cioè nelle cose. Le operazioni ad extra significa non intrapersonale, cioè tra padre, figlio e Spirito Santo, ma proprio nell'apertura di Dio, la Trinità ci ha messo anche questa incoronazione solennissima nel cielo della Madonna Regina. Allora non gli dobbiamo niente? Non gli dobbiamo niente. Non solo noi ubbidiamo alle nostre madri terrene, e quando non ubbidiamo alle nostre madri terrene, io mi ricordo che magari più di una volta non ho ubbidito a mia madre, no? E mia madre si è dispiaciuta. Le nostre madri si dispiacciono quando noi siamo dei monellacci, quando non ubbidiamo. Dico una cosa che mi fa ancora sorridere, no? Quando io è capitato di disubbidire a mia madre terrena, no? Mia madre, sapete che, come mi chiamava? Ecco, mi chiamava assassino. Ecco, mi chiamava assassino perché voleva significare che le dava un dolore talmente grande con questa mia disubbidienza che la uccidevo, insomma, nel senso che la facevo soffrire al punto tale da morire, no? Io mi fai soffrire da morire. Anche perché le mamme chiamano i propri figli core e mamma, no? Almeno dalle parti nostre, si dice core e mamma. Se io ci piando una spada nel cuore di mamma, io la uccido, sono veramente un assassino, sono un matricida. E se questo vale per le nostre mamme naturali, terrene, quanto più vale per la nostra Madre Celeste, che è Regina. Quindi, qui è un capolavoro quello di Sant'Alfonso nello spiegare come noi abbiamo il dovere, no, dell'ossequio, della iperdulia verso Maria Santissima, Regina del cielo e della terra. E allora qui chiudiamo, nel senso che la lezione che abbiamo un po' imparata, siamo partiti da un fatto dottrinale teologico, e cioè che la Madonna veramente è la regina del cielo e della terra, ma anche a motivo delle sue altre virtù volute da Dio, lei è nostra madre, noi siamo suoi figli e quindi, cari amici, comportiamoci da figli, comportiamoci da figli. Fate quello che egli vi dirà, facciamo quello che ci dice Gesù di fare. Io vi ringrazio, vi saluto e vi rimando fra 7 giorni. Ave Maria.